Siano lodati Gesù e Maria. Oggi finalmente ascolteremo la risposta di Gesù alla seconda domanda che Luisa ieri si è posta nel volume 32, 15 ottobre 1933. E la seconda domanda, se ricordate, era: che differenza c'è tra la divina volontà come vita e la divina volontà come effetto? Ieri abbiamo parlato di quello che la divina volontà vuole realizzare, cioè costruire questo piccolo paradiso in noi per deliziarsi in noi. E quindi il grande impegno che ci sta mettendo muovendo cielo e terra. Ma allora, alla seconda domanda, Gesù risponde: vedi la gran differenza che c'è tra la divina volontà come vita e la divina volontà come effetto. La divina volontà come vita, tutti i beni, le virtù, la preghiera, l'amore, la santità si convertono in natura nella creatura. Spieghiamo. Pensando un pochettino alla vita umana, la vita umana è composta da tante parti, ci sono parti corporali, la testa, gli occhi, le mani, i piedi, ci sono parti psichiche, il mondo delle emozioni, delle motivazioni, delle sensazioni, c'è il mondo spirituale, che ci sono appunto le facoltà dell'anima, la volontà, l'intelletto, la memoria. Ma nel momento in cui io dovessi fare dono della mia vita, io non faccio dono di una parte della mia vita, ma faccio dono di tutta intera la mia vita. Allora, se la divina volontà è tutta intera la vita divina, nel momento in cui la divina volontà vuole consegnarsi a noi come vita, vuole consegnarsi a noi in pienezza, in totalità. Per cui nella divina volontà sono nascosti tutti i beni, cioè tutti gli attributi di Dio, tutto ciò che Dio è. Ma la divina volontà in noi non si vuole aggiungere come si aggiunge il prezzemolo alla minestra, che va bene da tutte le parti, ma, come dire, è sempre qualche cosa di aggiunto, di giustapposto. Ma la divina volontà vuole entrare in noi come il lievito, come il sale. Cioè, dice Gesù, tutta la mia vita si convertirà in natura nella creatura, cioè diventerà talmente connaturale con la nostra vita, la divina volontà, che sarà vita nostra, sarà l'essenza nostra, non è più soltanto l'essenza di Dio, il cuore di Dio, ma sarà l'essenza, il cuore nostro. Quindi questo è il gran miracolo, il più grande dei prodigi che possa esserci, che un Dio diventi connaturale ad una creatura. Continua Gesù: sono sorgenti che si formano in essa, che sempre scorgono in modo che sente in sé la natura dell'amore, la natura della pazienza, della santità. Come naturalmente sente la mente che pensa, l'occhio che vede, la bocca che parla, nessuno sforzo fa in questo, perché Dio li ha dato in natura e si sente padrona di farne quell'uso che vuole. Quindi Gesù sta dicendo che la divina volontà, essendo sorgente da cui sgorgano tutti i doni possibili, l'amore, la pazienza, la mitezza, la bontà, la misericordia, la mansuetudine, la dolcezza, la santità, la bellezza, ma tutto divino. Adesso penso che posso fare anche a meno del microfono, mi sentite bene?
No.
Ok, va bene così. Tutto ciò che appartiene a Dio esce come da una sorgente dalla divina volontà. Ma tutto ciò che noi possiamo desiderare da Dio uscirà come da sorgente nel nostro cuore. E quindi, dice Gesù, quando noi pensiamo, non è che ci dobbiamo talmente impegnare a sforzarci di pensare. Beh, quando siamo a scuola e dobbiamo ricordare qualcosa, uno si sforza, ma nella vita quotidiana la mente agisce dentro di noi in maniera spontanea, naturale, perché è natura nostra, fa parte della nostra natura. Così le parole, i gesti, i passi, il sonno, sono cose che fanno parte della natura. Dice Gesù, quando la divina volontà regnerà come vita nei vostri cuori, voi sentirete tutti i beni divini come naturali, connaturali a voi. E non dovrete andarli a supplicare, a ricercare, a fare 50.000 novene per ottenerli. Le novene dobbiamo continuare a farle perché sono importanti, ma saranno beni che noi potremo prendere quando vogliamo, perché saranno a nostra disposizione quando vogliamo, addirittura dentro di noi. Dice Gesù, nessuno sforzo fa in questo, perché Dio li ha dato in natura e si sente padrona di farne quell'uso che vuole. Di cosa? Di tutto ciò che Dio è. Così, col possedere la divina volontà come vita, tutto è santo, tutto è sacro, gli stenti finiscono, l'inclinazione al male non esiste più, e adonta che la creatura cambia azione ed ora fa una cosa ed ora un'altra, la virtù unitiva della mia volontà le unisce insieme e formano un solo atto, con la distinzione di tante svariate bellezze per quanti atti ha fatto. Adesso si fa un pochettino più complesso, ma è tutto molto semplice se riduciamo all'osso il messaggio che il Signore ci sta dicendo. Noi abbiamo tante volte paura di noi stessi, perché dentro di noi sappiamo si è annidato la concupiscenza a seguito del peccato originale, quella inclinazione al male che nemmeno il battesimo ha potuto eliminare dalla nostra esistenza. Quindi stiamo sempre guardinghi. Gesù stesso ci ha detto: siate semplici come le colombe, ma prudenti, vigilanti come i serpenti. Vigilanti su chi? Sugli altri? Soprattutto su noi stessi, no? La vigilanza su noi stessi. Ma quello che Gesù ha insegnato a Luisa a fare e a vivere è quella di essere padrona di se stessa. Dice Gesù, la virtù più grande è essere re di se stessi. Ma quando un'anima si inoltra sempre di più nel dono della divina volontà, scoprirà che in se stesso tutto quello che non proviene da Dio, e appunto la concupiscenza, il peccato, il desiderio di cercare il male piuttosto che il bene, tutto questo gradualmente svanisce. Gesù dice l'inclinazione al male scompare, perché siccome è diventato connaturale a noi il bene, il sommo bene, Dio stesso, la sua stessa vita, noi naturalmente ci sentiremo portati a cercare il bene e a disprezzare il male come qualche cosa che non ci alletta più, non ci dà più piacere, non ci dà più gusto. Perché Gesù ha detto, noi siamo una creatura fatta da amore, solo per amore. Qualunque cosa noi facciamo, facciamo per amore. Anche il peccato, dice Gesù, lo si fa per amore. Un amore però orientato male, un amore dato a chi non andava dato, perché è un amore che ci fa male, che non ci nobilita, non ci rende simili a Dio, così come noi siamo chiamati ad essere. Ma quando la divina volontà regna in un'anima, l'amore che sgorga da quell'anima si rivolge, invade tutto e tutti in maniera sana e santa. E non ci sono più quei grossi pericoli di avere dietro l'angolo la serpe che ci fa inciampare in maniera rovinosa. Quando San Paolo dice chi è in piedi, badi di non cadere, sta dicendo anche chi si reputa santo, arrivato, tranquillo, stai sereno, che anche tu sei sotto la condizione di peccato, cioè potresti peccare anche gravemente. Dire che siamo peccatori non significa necessariamente che la grazia di Dio non è in noi, Perché certamente nessuno può dire che è sicuramente in grazia, lo diceva il Concilio di Trento. Però se in coscienza un'anima sente di essere in pace con Dio, sente in pace con Dio, punto e basta, no? Ma l'essere peccatori significa essere in una condizione di peccato, che si può sempre inciampare da un momento all'altro. Vivere nella divina volontà, tutto diventa santo, tutto diventa sacro. E dice Gesù anche che gli stenti finiscono. Cosa significa? Che fino adesso, per farci santi, noi ci siamo impegnati, sacrificati in maniera incredibile, con tanti sforzi, con tanti stenti. Tant'è che i santi vengono chiamati i grandi eroi, i giganti della vita cristiana, un po' dei supereroi. Poi chi ha conosciuto i santi si rende conto che erano delle persone umili, delle persone semplici, ma che avevano semplicemente scoperto qual era la perla preziosa e qual era il tesoro nascosto. E avevano semplicemente venduto tutto, cioè si erano liberati da tutto ciò che li impediva di conquistare questa perla preziosa che è Gesù Cristo e l'amore verso di Lui. Ma ora, carissimi, la conquista della santità è completamente stravolta, perché non è una meta da raggiungere con uno sforzo umano incredibile, sostenuto certamente dalla grazia, perché senza Gesù noi non possiamo far nulla. I santi si sono fatti santi grazie alla grazia dello Spirito, ma c'era bisogno di un grande sforzo da parte loro, perché ci vuole sempre la collaborazione umana. Nella santità delle santità, che è la santità che non è ancora conosciuta sulla terra e che Gesù vuole impiantare su questa terra, la sua stessa santità divina, la dottrina cattolica non si cambia, è sempre Dio che opera e ha bisogno della collaborazione umana, ma l'azione divina diventa talmente accresciuta, moltiplicata, che noi non abbiamo soltanto l'aiuto della grazia, ma della sorgente della grazia, che è la divina volontà. Cioè la grazia ci viene data in misura sovrabbondante. In noi si accendono quelle sorgenti di acqua che zampillano per la vita eterna. Non saremo soltanto persone che cercano un po' di acqua, cioè un po' di grazia che sgorga certamente abbondantemente dai sacramenti, ma che noi siamo sempre molto limitati nell'accoglierli, perché limitati sono le nostre disposizioni nei momenti in cui ci accostiamo ai sacramenti. Li facciamo i sacramenti perché li dobbiamo fare, adesso con mille accortezze, magari ci lasciamo pure distrarre dal nervosismo delle mille accortezze. Lì c'è Gesù, pensiamo a Gesù, non ci preoccupiamo di altro. No, nel vivere nella divina volontà tutto ci viene dato come nostro. Noi siamo i padroni, i proprietari, abbiamo il diritto sulla santità divina, su tutte le prerogative divine, su tutte le qualità divine, sulla mitezza, sulla purezza. Tu che sei stato sempre così duro nel combattere contro la tua ira, che subito sei facile a dire brutte parole, ad inalberarti, cammina nella divina volontà. Io ve l'ho detto, siamo partiti un po' dalla fine, questo è già la vita piena nella divina volontà, no? C'è tutto il cammino per arrivare al conseguimento del dono, però quando questo dono si impianterà in pienezza, ma dice Gesù nel volume 12, tu perderai il tuo carattere e acquisterai il carattere divino, lo stesso carattere di Gesù, cioè quel carattere forte ma mite, ricco ma umile, quel carattere perfetto che ti fa essere forte di fronte ad ogni avversità e non ti fa perdere il lume della ragione per un non nulla. E poi Gesù con delle espressioni che, ecco, noi non ci dobbiamo mai scoraggiare di fronte a un linguaggio che noi all'inizio facciamo fatica a comprendere, però è come una lingua nuova, la lingua della divina volontà. Si tratta di acquisire un linguaggio nuovo, con delle categorie nuove, con delle regole grammaticali nuove, però come dicevamo ieri, non facendo troppa attenzione alle singole, alle questioni, ai ricordi, alla memorizzazione, ma lasciandoci andare in queste verità. Dice Gesù, la divina volontà ha tante virtù, alla virtù generativa, alla virtù creatrice, alla virtù moltiplicatrice, tutte queste cose le trovate all'interno degli scritti. Virtù significa il potere. La divina volontà ha il potere di fare tutto, il potere di creare altri cieli, altra terra, ha il potere di moltiplicare. Ieri sera o stamattina era bello vedere alcune persone che stavano sedute alla punta della stanza di un banco, che stavano ascoltando Don Umberto che stava all'altro lato e anche Denis, che stavano parlando della divina volontà ed erano attratti da queste verità. È stupendo questo. Perché si parlava della virtù moltiplicatrice, di come una preghiera può essere moltiplicata e così via. Ma non è questo il tema dell'incontro. Gesù sta parlando adesso della virtù unitiva. Della virtù unitiva. Cioè dice, e l'anima sembra che cambia azione, fa tante cose, fa tanti atti, come se facesse tante operazioni con la divina volontà. Ma in realtà la divina volontà ha il potere di unire tutti questi atti, come quando ci sono tante perle e noi con un filo le uniamo tutti quanti, da farle un atto solo. Perché la divina volontà in se stessa è un atto solo, Dio è un atto solo. Entriamo in questi grandi temi che possono turbare un pochettino alcune persone. Atto solo vuol dire che Dio non è passato, presente, futuro. Dio non è spezzettabile. La divina volontà è un punto solo nel quale c'è tutto. È un atto solo in cui ci sono tutti gli atti, ma perfettamente armonizzati in una sola realtà eternamente presente. In altre parole, la creatura umana, grazie alla virtù unitiva della divina volontà, entra nell'atto unico della divina volontà, si fissa in esso e vive già adesso l'eternità. Ecco perché chi vive nella divina volontà non va incontro al giudizio. Ci sono tante espressioni negli scritti che fanno strabiliare i teologi, eccetera. Non va incontro al giudizio, il purgatorio per lui non ci sarà, perché insomma la divina volontà non può prendere spazio nel purgatorio. Allora, tutto va inquadrato all'interno di un contesto dottrinale completo. Il giudizio ci sarà per tutti, ovviamente, ma quel giudizio, nel momento in cui il Signore ci vedrà, il Signore vedrà in noi se stesso, che giudizio sarà? Sarà un giudizio semplicemente di ratifica di una vita divina, di una vita celestiale iniziata in terra che adesso semplicemente continua in cielo. Il purgatorio c'è, sì, ce lo faremo, probabilmente ce lo faremo, no? Ma quando un'anima è talmente piena di divina volontà che in essa non c'è più ombra di umana volontà e anche i peccati della vita passata sono stati non soltanto cancellati quanto alla colpa con il sacramento della confessione, ma anche le pene sono state espiate, non soltanto per le nostre opere buone, le nostre preghiere, i nostri sacrifici, tutto quello che la Chiesa ci ha sempre insegnato per espiare le pene conseguenti al peccato, non soltanto per questo, ma per la presenza della divina volontà come vita operante dentro di noi. Gesù dice: io dimenticherò tutti i peccati della vita passata. Cioè, quando arriva un sole in un'anima, brucia tutto. E quando arriva un sole e noi lo facciamo regnare, e questa è la nostra collaborazione, non è che dice: ah, io sono figlio della divina volontà, adesso mi do la pazza gioia, faccio quello che voglio. Tu devi far regnare la divina volontà atto per atto nella tua vita, fino all'ultimo atto della tua vita, che è il momento della morte. Ma se in quel giorno nel nostro cuore ci sarà un sole, il sole del fiat divino, ma potremo mai portare un sole nel purgatorio? E il sole nel purgatorio non ci sta, il sole sta nel sole, sta in cielo, sta in paradiso, in questo senso, no? Se non avremo vissuto una vita in pienezza nel sole della divina volontà, Gesù dice: ogni atto compiuto nella mia volontà sarà un canale di luce attraverso i quali passeranno in abbondanza i suffragi. Va bene, ma ripeto, questo non è proprio il tema di questo giorno, perché dobbiamo continuare per capire la differenza tra divina volontà come vita e divina volontà come effetto. Quindi l'anima, dice Gesù, che ha la divina volontà in sé come vita, giunge a sentire che il suo Dio è tutto suo. Attenti a questa espressione. Non è Dio tutto suo come il fervorino di qualche anima pochettino superba. Ah, Gesù è tutto mio, me lo tengo sempre stretto nel cuore. Ma che lo vai pure dicendo? E praticamente stai dicendo che tu sei un povero peccatore, uno che sta lì ancora a penare, ma Gesù invece io lo amo, lo tengo dentro di me, me lo porto ovunque, non mi abbandona mai. Ecco, chi fa pubblicità di sé è un'anima che non ha ancora conosciuto la umiltà di Dio. Capite? E questo dobbiamo fare molta attenzione, perché quanto più ci avviciniamo a tesori immensi, favolosi, tanto più noi potremmo perdere la testa, nella misura in cui la nostra testa l'avremo costruita sulla superbia, cioè sul nostro io. Ma se vedremo tutte queste meraviglie di grazia, in ogni cosa noi renderemo sempre gloria e gratitudine a Dio, allora è più difficile uscire dal nostro nulla, nel quale il Signore spesso ci ricorda di restare e di non uscire. Perché quanto più tu sei nulla, tanto più Dio ha la possibilità di arricchirti. Ma se tu sei ricco, che ti deve arricchire il Signore? Che ti deve dare? Se tu hai la casa già piena. E guardate che la casa si riempie non tanto di oggetti e di soldi o di cose. La casa si riempie del mio io, del mio super mega ego, della mia volontà, in altre parole. Quindi, quando Gesù dice il suo Dio lo sentirà tutto suo, cioè non sentirà più il distacco tra sé e Dio, non sentirà più Dio lontano, ma Dio vicino, quell'Emmanuele dentro di me. Ma sentiamo le parole di Gesù. Giungerà a sentire il suo Dio che è tutto suo, fino a sentire che nell'eccesso del suo amore si è dato in balia della creatura, in virtù della divina volontà che possiede come vita. Sapete che cosa significa darsi in balia della creatura? È un po' quello che avviene durante la Santa Messa. Nell'ostia santa Gesù si dà in balia delle creature, cioè dice: prendi me e fanne quello che vuoi. E noi potremmo fare di Gesù quello che vogliamo. Si intende che se in noi regna la volontà umana, allora non ci sono limiti alle fantasie di quello che si può fare con l'Eucaristia. Non ci sono limiti. Una volta mi è capitato una persona che gli ho dato l'ostia santa ed era un suo diritto riceverla in mano, e però non era suo diritto portarsela a spasso nella chiesa, e così aveva fatto. L'ho seguito con gli occhi, era arrivato al banco e poi che ha fatto? Ha preso l'ostia, un po' l'ha dato al suo bambino e un po' se l'è messo nel libro perché voleva portarsela a casa. Ci siamo mossi con le persone. Allora dico, veramente la fantasia non ha limiti. Ma di queste storie i parroci possono raccontarne a bizzeffe. Non mi riferisco tanto a quello che sta succedendo adesso, però se dentro di me non c'è una volontà umana, ma c'è una volontà divina che opera, quando Gesù si dà in balia mia, io Gesù me lo strapazzo di baci, me lo stringo al cuore, non lo lascio mai solo, gli faccio sentire tutto l'amore che tutte le creature dovrebbero dargli e fargli sentire. Cioè, io faccio mia la Vergine Maria e tutte le tenerezze e l'amore della Madonna, e con la virtù moltiplicatrice della Divina Volontà desidero moltiplicare tutte le tenerezze, i baci di Maria per quante creature ci sono nel mondo e darle tutte a Gesù. Ecco che significa un Dio che si dà in balia di una volontà divina che vive nella creatura per ricevere in cambio se stesso. Scusate se sono discorsi un po' complicati, non lo penso, però ci dobbiamo abituare a diventare creature spirituali. Tutto questo, ve lo garantisco, ha effetti pratici innumerevoli, ma non dobbiamo cadere, come accennavamo ieri, nel rischio del pragmatismo. Cioè, concretamente, mio figlio è disoccupato, un altro figlio invece esce tardi la sera, si droga, si torna a casa. Che cosa posso fare per tutto questo? Gesù che cosa fa per tutto questo? Calma, fai entrare Gesù nella tua vita. Perché se nulla è impossibile a Dio, nulla è impossibile a Dio, ma tu ci credi? O stai dalla mattina alla sera e dici, ma il Signore non mi aiuta, il Signore, stai sempre a lamentare del Signore. Piuttosto che lamentarti del Signore, fai entrare il Signore nella tua vita, chiamando la Divina Volontà, girando nei Suoi atti, ricambiando in amore, accogliendo tutti gli attributi divini nella tua vita, riversandoli sui tuoi figli, rifacendo gli atti dei tuoi figli, richiamando i tuoi figli nella vita della Divina Volontà. Fai queste operazioni divine e quando meno te l'aspetti, tutto quello che tu volevi come un atto magico, come un miracolo, come i nazaretani ieri, quello che hai fatto a Cafarnao, fallo pure qui. Forza, moltiplica i pani, dai che teniamo fame. Ah no, questo significa imporre la propria volontà umana sulla divina. Ah no, non va. Gesù ha fatto un miracolo ai nazaretani? No, no. E tutte le volte che Gesù ha visto gente che voleva metterlo alla prova o che aveva poca fede, Gesù fece o pochi miracoli o niente, perché non ci sia mai l'uomo che poi alla fine possa dare gloria a se stesso. Ah, sono stato bravo, io ho ottenuto le grazie del Signore e i miei figli si sono convertiti, i tuoi no, perché tu sei povero peccatore. No, no. Quindi dice il Signore, noi ci sentiremo Dio come tutto nostro, perché Dio si dà in balia della creatura. E dice, se lo sente come parto suo e lo cresce con tale finezza d'amore e di adorazione profonda che resta come naturalmente assorbita nel suo creatore, che è già tutto suo. Cioè, noi, anche se siamo maschi, avremo la grazia di sentire un parto nostro, nel senso che non è che noi partoriamo o che partoriamo Dio, ma dice Gesù, noi ci sentiremo la Divina Volontà e quindi la vita divina come parto nostro, come qualcosa che ci sgorga da dentro di noi, e quindi ci preoccuperemo e ci occuperemo e ci impegneremo a prenderci cura di questo parto divino, di questa vita divina, in una maniera ineffabile, con tanta tenerezza, con tanto amore e con profonde adorazioni, dice il Signore. Allora quanto è importante diventare creature da vita interiore, che incontrano Dio nel profondo del proprio essere, lì dove il Signore vuole regnare. Pensate, la stessa Santissima Eucaristia, il Signore l'ha istituita per essere guardata, adorata, amata, certamente, ma perché possa avvenire questo trapianto divino in noi. È tanta la pienezza d'amore, la felicità che sente, che non potendo contenerla vorrebbe dare a tutti la Divina Volontà come vita, che rende tutti felici e santi. E adesso Gesù spiega che cosa sono gli effetti. Allora, questa è la vita nella Divina Volontà, affascinantissima quando la Divina Volontà si riceve come vita. Ma poi dice Gesù, non così, per chi non possiede la divina volontà come vita, ma solo come virtù ed effetto. Tutto è stento e sente il bene a tempo e circostanze. Cessa la circostanza e sente il vuoto del bene, e questo vuoto produce incostanza, varietà di carattere, stanchezza. Sente l'infelicità dell'umano volere, né gode pace, né sa dare pace a nessuno. In altre parole, la divina volontà come effetto è la divina volontà che rimane fuori di noi, ma che comunque continua ad irraggiarci, a darci dei benefici, degli aiuti, a darci la grazia, perché in noi qualche cosa di buono ci sia, perché non ci può essere mai nulla di buono nell'uomo gradito a Dio che non abbia Dio come agente, come protagonista. Quindi una cosa è avere un sole nel cuore e una cosa restare alla luce del sole. Perché avere un sole nel cuore significa avere una vita divina nel cuore, ma se il sole sta lontano, io ogni tanto prendo degli effetti del sole, dei benefici del sole, ma tante volte ci sono le nuvole che impediscono ai raggi solari di raggiungermi e quindi di produrre degli effetti in me. E quindi la santità, così come si è costruita adesso, è stata una santità in cui la divina volontà ha prodotto effetti, ma la divina volontà mai fino adesso è stata vita di un'anima. Quindi, dice Gesù, la santità della divina volontà che produce effetti dell'anima è una santità che si produce a tempo e a circostanze, cioè ci sono i momenti in cui siamo irraggiati particolarmente e siamo spinti a fare del bene, ma ci sono dei tempi in cui insomma ci lasciamo andare anche a cose indicibili. Le circostanze, se c'è l'occasione di fare del bene con l'aiuto di Dio, io faccio il bene, ma se non c'è l'occasione, quel tempo è tempo perduto. E quindi i santi si impegnavano a non perdere mai tempo. Sant'Alfonso per Edicola aveva fatto anche il voto di non perdere mai tempo, in modo tale che tutto quello che faceva fosse sempre qualcosa di buono, produttivo, cioè che si impegnasse a fare sempre il bene. Ma per quanto lui potesse impegnarsi di fare sempre il bene, era sempre un bene fatto da lui con la divina volontà che realizzava in lui degli effetti di bene, ma non era operato della divina volontà. Quelle azioni erano operato della volontà di Sant'Alfonso, ma non era operato della volontà divina. Ed è così che passano tempo, passano circostanze, passano situazioni in cui non si produce bene. E noi stiamo sempre con quest'ansia che dobbiamo acquistare meriti per il paradiso, perché in base ai meriti noi poi godremo della gloria accidentale. Ma nella divina volontà di meriti se ne acquistano ad ogni istante, ad ogni palpito, ad ogni respiro. E non si acquistano meriti umani, ma meriti divini. Gli stessi meriti di Cristo trapiantati dentro di noi. Concludiamo il brano in cui Gesù dice: ecco, tutto quello che ho detto prima, nella vita in cui la divina volontà agisce come effetti, non vale. Gli stenti, la fatica, l'infelicità del volere umano, né gode pace, né sa dare pace a nessuno, né sa dare pace a nessuno. Perché quando la divina volontà ti domina, tu sei portatore di pace, perché ce l'hai dentro di te la sorgente della pace, altro che. E ci si accorge di tutto questo. Sente in sé il bene che come se si sentisse le membra slogate o in parte distaccate, che non è padrona di servirsene e deve stare soggetta agli altri per farsi servire. Il non vivere di mia volontà è il farsi schiavo e sentire tutto il peso della schiavitù. Uno dice: ma Gesù ci ha fatti figli, perché adesso ci sta dicendo che vivere? Allora, lui sta dicendo che lo stare completamente lontani dalla divina volontà significa essere schiavi. Schiavi di chi? Schiavi di se stessi e del maligno. Ma anche quando noi viviamo nella grazia, e quindi nel battesimo siamo stati costituiti figli nel Figlio, Sì, però si può essere figli piccoli e si può essere figli maturi. San Paolo diceva che ai figli piccoli si dà il latte, ai figli maturi si dà la sostanza, il cibo sostanzioso. Allora, quando noi viviamo sotto il regime della grazia, noi viviamo da figli di Dio, sì, ma da figli piccoli, da figli piccoli, da figli che non riescono a godere in pienezza tutti i beni del Padre. Ma nel momento in cui entreremo nel regime della divina volontà, del terzo fiat, noi saremo figli adulti all'altezza di Gesù. Sentiremo oggi nella prima lettura, avremo il pensiero di Cristo, ma non solo il pensiero di Cristo, gli occhi di Cristo, il cuore di Cristo, saremo altri Cristi che avranno semplicemente prestato a Gesù l'umanità. E lui avrà dispiegato la sua vita in noi come un'altra umanità, un'altra sua umanità, un altro Cristo. Ma carissimi, in questi ultimi 5 minuti che ci restano, prima di congedarci e prepararci alla Santa Messa, per arrivare ad una maggiore chiarezza sul tema della divina volontà come vita, divina volontà come effetti, vi leggo un breve estratto di un lungo brano del volume 23, il 2 febbraio del 1928, in cui Gesù ce lo spiega ancora meglio e con parole ancora più semplici. Dice Gesù: figlia mia, tutto il bene fatto finora dalle creature, cioè fino a Luisa, tutto il bene che è stato fatto dalle creature, dalle precedenti generazioni, cioè da tutti i santi, da tutti i bravi cristiani, eccetera, è stato fatto in virtù degli effetti della mia volontà divina. Perché non c'è bene senza di essa, chiaro. Ma che siano vissuti totalmente e pienamente nella sua unità, nessuno finora, solo la mia mamma Regina, e perciò attirò il gran prodigio dell'incarnazione del Verbo, se ciò fosse, la terra sarebbe ritornata allo stato dell'Eden. Quindi nessuno tranne la Madonna è vissuta nella divina volontà come vita, perché se questo fosse, non ci sarebbero stati guerre, distruzioni, odi, la creazione ribellata contro l'uomo, tutti i disordini che la storia dell'umanità ha conosciuto e che continua a conoscere, perché il ritorno allo stato delle origini sarebbe stato realtà, ma questo non è stato. Questo è il progetto di Dio, è il regno della divina volontà che noi chiamiamo e attendiamo. E poi, dice Gesù, colui che l'avrebbe posseduta l'unità del mio volere, non avrebbe potuto né contenerla né resistere senza parlarne. Sarebbe stato come se il sole si volesse racchiudere dentro un vaso di cristallo senza spandere i suoi raggi. Quante volte noi diciamo, ma San Francesco ha conosciuto la divina volontà perché lui faceva i giri nel creato. Purtroppo non è così. San Francesco ha raggiunto gli apici della santità, della divina volontà come effetti, riconoscendo nella creazione i continui ti amo di Dio e magari anche ricambiandoli. Ma la divina volontà come vita in lui non aveva preso possesso. Perché se ciò fosse, dice Gesù, l'anima non può resistere dal non comunicare tutto quello che vive, come un sole in un cristallo non può non irradiare. Possedere l'unità del mio fiat e non parlarne e non spandere i suoi raggi, la bellezza delle sue conoscenze, alla creatura le sarebbe stato impossibile, le creperebbe il cuore se non desse sfogo a manifestare in parte la pienezza della sua luce e dei beni di esso. Quindi il bene è stato fatto in virtù degli effetti della mia divina volontà. E adesso l'esempio più chiaro su questo tema. Ciò succede che il sole, in virtù degli effetti che contiene la sua luce, fa germogliare le piante. Non ci sarebbe vita sulla terra se non c'è il sole che manda i raggi sulla terra. Quindi il sole, in virtù degli effetti che stanno nella sua luce, fa germogliare le piante e fa produrre tanto bene alla terra. Però Pare che la terra e gli effetti del sole lavorano insieme per produrre piante, frutti e fiori alle creature. Questa è la santità di sempre. Ma la terra, dice Gesù, non si eleva nella sfera del sole. Se ciò facesse, il sole avrebbe tanta forza di togliere la sua parte oscura e tutti i suoi atomi di polvere li convertirebbe in luce e la terra diventerebbe sole. L'esempio è paradossale, ma è reale per un'anima che vuole vivere nella divina volontà. La terra è l'immagine dell'uomo, il sole è l'immagine del fiat divino. Se la terra, cioè l'uomo, entrasse nel sole, non ci sarebbe più oscurità, non ci sarebbe più la fatica, questa è una mala, dalle nostre parti dice, malannata, cioè una cattiva annata di prodotti, no? Una pessima annata, una buona annata. Quindi un po' arriva bene il sole, altro po' arriva troppa pioggia, altri po' e così via, no? Dice no, se la terra dovesse entrare nel sole, la terra si cambierebbe in sole, cioè la natura della terra si modificherebbe perché rimarrebbe tutta fuoco, tutta luce, tutta bruciata. Non ci sarebbe più terra, ma tutta sarebbe sole se la terra entrasse nel sole. Ma siccome la terra non si eleva, né la sfera del sole scende nel basso, la terra rimane terra e il sole non la trasforma in esso. Pare che l'uno e l'altra si guardano da lontano, si aiutano e lavorano insieme per mezzo degli effetti della luce che dall'altezza della sua sfera spande sulla terra. E sebbene la terra riceve tanti mirabili effetti, produce le più belle fioriture, ma passa gran distanza tra la terra e il sole, non si rassomigliano tra loro, né la vita dell'uno diventa vita dell'altra. E perciò la terra non sa parlare del sole, né dire tutti gli effetti che contiene, né quanto calore e luce possiede. Tale si trova la creatura che non possiede l'unità della mia volontà. Non si eleva nella sua sfera altissima per diventare sole, né il mio sole scende per formare la vita di essa. Ma volendo fare il bene, si aggira intorno alla sua luce ed essa comunica gli effetti per far germogliare il bene che le creature vogliono. Perché il mio fiat non si nega a nessuno, anzi con la sua luce risveglia la natura umana per farla rinverdire e farle produrre frutti d'opere buone. Ecco, qui è tutto, penso, molto chiaro, non c'è bisogno di particolari commenti. Allora vivere nella divina volontà significa elevarsi e chiamare colei che è in alto a scendere, vivere a mezz'aria perché altro io non desidero, altro io non cerco che la volontà divina operante in me, e siccome questo è quello che la divina volontà vuole in me, vuole che io la desideri, la apprezzi, la chiami incessantemente, e quando questo matrimonio si compirà, ah, quello sarà vero e perfetto matrimonio indissolubile, perché mai più l'uomo potrà uscire dall'abbraccio con la divina volontà. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.